Io sono Alessandro Bencivenni, docente, formatore ed esperto di Educational Technology. E questo è Consigli di Classe, il podcast dove alcuni tra i migliori innovatori della scuola italiana, insegnanti, dirigenti ed esperti, si racconteranno per farvi conoscere storie di successo formativo, buone pratiche, ma anche risorse o strumenti che funzionano. Lasciate che i miei ospiti vi diano dei veri e propri consigli di classe. Amici di Prof Digitale, ben ritrovati. In questa nuova puntata di Consigli di Classe, la mia ospite ve la descrivo con una bio che farebbe veramente invidia a tantissime persone. Laureata in lettere classiche, ha conseguito 2 master e 5 perfezionamenti in didattica, con e senza le tecnologie, docente di lettere nella scuola secondaria di primo grado e al momento utilizzata in posizione di comando presso l'ufficio scolastico regionale per la Sardegna, dove si occupa soprattutto del piano nazionale scuola digitale e di progetti europei. Nel tempo libero svolge altre attività inerenti, da anni docente a contratto di letteratura italiana nel corso di laurea in scienze della formazione primaria presso l'Università di Cagliari, è formatrice dei docenti, autrice Ericsson di kit multimediali, di libri, escape book, di materiale semplificato per diversi libri di testo. Insomma, è con noi la vulcanica Anna Rita Vizzari. Ciao Anna Rita.
Ciao Alessandro, grazie per l'ospitalità in questa tua splendida trasmissione.
Vorrei iniziare questa nostra chiacchierata in consigli di classe proprio partendo dalla tua esperienza all'ufficio scolastico regionale della Sardegna. Tu ti sei occupata anche di organizzare formazione, no? per i docenti sardi. Come si fa ad organizzare una formazione anche senza grandi risorse?
Sì, allora questo si ricollega appunto al fatto che svolgo diverse attività. Tra le varie che svolgo, questa è la più particolare, in quanto ovviamente non mi consente di fare la libera battitrice. Sono incuneata in un ministero, in un ufficio periferico del ministero, perché i docenti comandati diventano dei funzionari e si occupano soprattutto di adempimenti ministeriali. Ovviamente con tutte le cautele del caso, perché ogni volta in cui si prepara una comunicazione ufficiale bisogna stare molto molto attenti a evitare equivoci, a evitare danni giuridici, eccetera.
Certo.
In mezzo a tutto ciò, poiché in passato facevo la formatrice nei ritagli di tempo, ho proposto ai miei capi, e i capi in questo caso sono il direttore generale e o il vice direttore, di attuare delle iniziative di formazione attingendo dal mio bagaglio. Loro mi hanno autorizzata, sono molto fortunata in tal senso, perché comunque non dappertutto c'è questa possibilità. Per cui ho iniziato a fare formazione inizialmente con corsi e webinar dedicati alle scuole sarde, perché ovviamente la mia area di competenza è questa. Online, perché comunque l'ufficio non possiede risorse. Il paradosso è che l'ufficio decide magari su quali scuole far confluire dei fondi tramite dei bandi, delle graduatorie, eccetera, però non può disporre di fondi. Online per coprire il territorio a costo zero. L'iniziativa di cui sono più orgogliosa è proprio l'ultima che ho attuato durante tutto quest'ultimo anno scolastico. 3 cicli di webinar, ciascuno dei quali di 2 ore, in ciascuno dei quali 6 ospiti ci regalavano 20 minuti, quindi 20 minuti per 6, 120 minuti, 2 ore di webinar. La matematica è ciò da cui parto ogni volta, paradossalmente, anche se sono un insegnante di lettere, parto dall'aspetto matematico per diversi motivi organizzativi. Ovviamente, gli ospiti che ho voluto coinvolgere erano eccellenze nazionali come te, Alessandro.
E mi ha fatto veramente molto piacere partecipare, sono sincero.
Grazie, anche a me ha fatto piacere. Tra l'altro, fino a questo momento non avevamo avuto grandi possibilità di contatto, quindi comunque ci siamo avvicinati grazie a questa iniziativa, curiosamente. quindi ho coinvolto eccellenze nazionali, eccellenze del territorio, ma anche, diciamo, astri nascenti sia dell'isola che del resto d'Italia, in cui magari mi ero imbattuta tramite i social. E quindi è stato un mix di figure particolari, anche di diversa natura, perché tra i vari ospiti c'è stato un dirigente amministrativo toscano, anche lui, che è una web star. Nel suo campo ha decine di migliaia di follower, che avvicina le persone alla materia, a mio avviso, più ostica, che è appunto il diritto amministrativo. Ci ha addirittura regalato due interventi di questo genere. Si chiama Simone Chiarelli, mi sembra giusto, visto che ho detto che cosa ha fatto, anche citare il nome, perché effettivamente è una figura interessante, grazie alla quale anche noi insegnanti possiamo avvicinarci a una materia così ostica che non possiamo dare per scontata, perché comunque parte del nostro lavoro è anche di natura amministrativa. Concordi, Alessandro, suppongo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi molti docenti si trovano anche a lavorare a progetti europei, Erasmus, PON, eccetera, eccetera. Quindi alla fine ci si fa anche le ossa su questi argomenti.
È vero, è vero. Spesso non riceviamo adeguata formazione su queste tematiche, per cui anche quando c'è stato l'inizio della pandemia, l'inizio della didattica a distanza, problematiche come quelle del GDPR non erano ancora molto note. Tant'è che con l'avvento della pandemia molti insegnanti ovviamente hanno approntato subito una didattica a distanza fatta con strumenti che poi si sono rivelati non GDPR compliant. E soltanto dopo sono arrivate le direttive, le indicazioni in merito. Quindi comunque purtroppo ci sono anche dei freni sotto questo aspetto. Chi è senza freni è perché magari non è adeguatamente preparato. Mi dispiace indossare il cappello nero tra quelli possibili di Debona, però è proprio la forma mentis che ho acquisito lavorando in ufficio. Perché effettivamente mi rendo conto che qualsiasi azione può avere delle conseguenze non necessariamente a breve scadenza, per cui indosso spesso il cappello nero, anche se mi è consentito l'utilizzo degli altri cappelli e soprattutto quello della creatività. Quindi, tornando a questa iniziativa formativa, ovviamente tutti i webinar sono andati in sold out, poi ovviamente ci sono state le defezioni fisiologiche, anche perché ci si iscriveva magari 2 mesi prima. Intanto erano subentrati nuovi impegni, però effettivamente i partecipanti sono stati molto contenti per l'opportunità di scambio anche tra regioni e tra mondi diversi, università, scuola, amministrazione e non solo. Sì, riguardo poi alle iniziative di formazione attuate sempre a costo zero, in altre mi sono rimboccata le maniche, ho fatto anche la formatrice, quindi dall'organizzazione all'erogazione del corso al rilascio dell'attestato ho fatto tutto da sola, su tematiche ovviamente che rientravano nella mia comfort zone. Sono partita dal bio, poi digital storytelling, fino a proporre un'iniziativa che all'epoca era un po' strana, formazione sull'escape room nella didattica.
A tal proposito, Anna Rita, io mi ricordo di un evento PNSD a Bologna, cioè, che poi non è che ne sono stati fatti tantissimi, ma mi ricordo dell'evento PNSD a Bologna, in cui all'interno di una di queste bolle trasparenti nella Piazza Maggiore, se non erro, c'era proprio questo cartello in cui si diceva l'escape room nella didattica Anna Rita Vizzari, e io dentro di me pensai, ma che cosa proporranno l'escape room? Cosa possono entrarci all'interno di una classe? Come si fa a ricreare un escape room? Ma da
Sì,
lì poi devo dire che è stato un grandissimo successo per te.
è vero. Effettivamente all'epoca tutti si chiedevano che cosa potesse avere a che fare un gioco di questo tipo con la didattica. Invece, man mano ha preso piede e dal lockdown in poi, ovviamente, è diventato uno strumento importantissimo. Sì, quando l'ho proposto era il 2017, io ero una dipendente dall'escape room, io ho questa caratteristica, se una cosa mi piace ne divento dipendente, non è un bene per la vita privata in generale. E quando una cosa è per me fonte di dipendenza, cerco di trasformarla in una risorsa e quindi trasformarla in un lavoro. Non avendo una classe, ho pensato a un'iniziativa di formazione per i docenti. Era un corso ripartito in una parte teorica e una parte pratica. Video lezioni, quindi da fruire in asincrono, più attività da condividere di volta in volta. L'ultima era la sperimentazione in classe. I docenti appartenevano a tutti gli ordini di scuola e ciascuno di loro, in un periodo in cui ancora non esistevano dei webware dedicati alla realizzazione di escape room, come adesso può essere per esempio Genially, all'epoca non c'erano queste risorse, per cui ogni docente si ingegnava per individuare e utilizzare la risorsa online che fosse più utile. Io, per esempio, avevo suggerito Prezi, ma alcuni utilizzarono anche semplicemente PowerPoint, e tra l'altro PowerPoint si può chiudere con una password, quindi la funzione dello c'è anche in una risorsa come questa. Ogni insegnante ha calato nel proprio contesto. I docenti della scuola primaria attuavano un percorso magari con il software della LIM. Docenti della secondaria, soprattutto di secondo grado, hanno allestito escape room in un mondo virtuale che è quello curato dall'INDIRE Edmondo.
Qual è il consiglio che ti senti di dare per quelli che vogliono cominciare a progettare in maniera seria delle esperienze di escape room nella didattica?
Di non partire dai contenuti, perché se partono dai contenuti il rischio che anziché escape room siano dei test camuffati è fortissimo. Mi capita spesso che qualcuno mi scriva linkandomi la propria escape room, io ovviamente dico non ce la posso fare a giocare in tutta, a cimentarmi in tutta l'escape room, ovviamente, perché non è come un libro che si può sfogliare, in un escape bisogna giocare sbloccando man mano i contenuti, quindi dedicare ore per ogni escape sarebbe impossibile, però do un primo sguardo e il consiglio che do spesso è questo: attenzione, c'è un ingresso glorioso con un sottofondo musicale che immerge nella situazione, poi la prima attività è un test e allora no, non va bene. Bisogna partire dallo scenario e dalle immagini e poi paradossalmente inserire i contenuti sulla base delle immagini. Faccio un esempio concreto. L'escape che ho preparato io sono state all'inizio digitali, ma avevano una funzione meta. Servivano a far vedere come funzionassero le escape, oppure potevano essere utilizzate per attivare soft skill come il problem solving e il team working. Ma quelle disciplinari che ho realizzato sono tutte supporto cartaceo, sono escape book oppure fumetti
Ah,
curati.
bellissimo.
Sì, per il mio editore. Ovviamente loro, l'editore, mi dava un input, deve essere un escape di sintassi della frase, per esempio, deve essere un escape di morfologia. Quindi io già avevo un'idea dei contenuti che avrei potuto far confluire in quell'escape, però l'abbinamento veniva dopo. Quando ho preparato l'escape book di analisi logica, ambientata in un faro, una scelta casuale, ho chiesto semplicemente a mio figlio: dove vuoi che ambienti il mio prossimo escape book? Lui mi ha detto in un faro. Quindi io mi sono documentata sull'architettura
Quella
del
dei
faro.
fari.
Sì, infatti. Quindi all'interno di un faro che cosa ci può essere? Poi se il giocatore esce dal faro, che cosa può trovare? Un gommone. E il gommone che cos'ha? Il gommone ha i gavoni, che sono questi contenitori incorporati in. E dentro un gavone che cosa ci può essere? Delle scatole, alcune piene, alcune vuote. Ecco qua il complemento di abbondanza, il complemento di privazione. Soltanto a quel punto inserivo l'argomento.
C'è comunque all'interno di queste attività, anche prima quando parlavi effettivamente dell'attività di formazione, ci sono degli elementi molto forti, molto caratterizzanti di creatività, no? E come fai per appunto conciliare questa creatività che emerge, no? E si sente forte quando parli con il tuo ruolo che, come dicevamo all'inizio, è un po' imbrigliato nella burocrazia. Come possono fare anche gli insegnanti a conciliare, burocrazia e creatività?
Sì, è una splendida domanda. In effetti è un dilemma che noi insegnanti abbiamo spesso, penso a quando tra agosto e i primi di settembre alcuni di noi devono preparare l'orario, che è un'attività ovviamente organizzativa forte, apparentemente lontana dalla creatività, ma in realtà la creatività si deve attivare anche lì per il problem solving. Sì, secondo me per conciliare questa doppia natura che abbiamo, e che ovviamente col lavoro che faccio adesso si sente in maniera particolarmente forte, burocrate e pianificatrice da un lato e creatrice dei contenuti e sperimentatrice dall'altro, bisogna ovviamente cambiare spesso cappello, pensando ai sei capelli di De Bono, ma soprattutto trovare un supporto forte con l'utilizzo di strumenti come mappe mentali. Io pianifico tutta la mia vita nelle mappe mentali. Per me Mindomo è fondamentale, ho l'account a pagamento dal 2009 forse, forse anche da prima. Sì, e tutta la mia vita è organizzata lì. Ovviamente è tutto interattivo, per cui se clicco arrivo alla risorsa che mi serve. Quindi predisporre template ad hoc per tutto, che si possono ovviamente reimpiegare previo adattamento, quindi il template nel caso del lavoro in ufficio, con la comunicazione riguardante l'attivazione di un nuovo ciclo di webinar, il template per il modulo per l'iscrizione con tanto di informativa GDPR, il template per la locandina, il template per gli attestati. Ovviamente diventa quasi una produzione in serie, nel senso che ogni volta attingo da quel repertorio, che ovviamente è ben organizzato in modo tale che io possa arrivare subito a ciò che mi serve, apporto poche modifiche significative, anche se poi il rischio quando si ricicla qualcosa è di lasciare magari una vecchia data o vecchio nome. Sì, ovviamente lì bisogna stare attenti, ma l'alternativa è creare ex novo ogni volta e sarebbe ancora peggio. Poi indicizzare, creare dei repertori curandoli con criteri riconoscibili per settore, per esempio nel mio caso amministrazione, didattica, materia, italiano, storia, geografia, per tipo di prodotto, circolare, video, presentazione e per cronologia, anni scolastici ovviamente, il criterio per anno scolastico è quello per noi più indicato. E una volta che abbiamo imbrigliato tutto quello che c'è da imbrigliare, possiamo partire veramente con la creatività e con la fantasia, che comunque servono sempre per risolvere i problemi, perché in qualsiasi lavoro si svolga c'è sempre la necessità continua di risolvere problemi. Alcuni li risolviamo meccanicamente perché sono problemi in cui ci imbattiamo spesso, altri problemi nuovi richiedono un approccio diverso, uno sguardo divergente.
Esatto, io Anarita mi ritrovo molto in quello che dici, anche nel mio lavoro di animatore digitale, avere dei materiali che fanno da template ben organizzati, e in questo non sono molto bravo, sono sincero, il mio drive è un po' un disastro, però fortunatamente gli strumenti che abbiamo a disposizione spesso e volentieri ci consentono di cercare, no? In maniera efficace, e poi possiamo andare a modificare e applicare la nostra vena creativa. Anarita, ci stiamo avvicinando alla fine della nostra chiacchierata. Io, come sempre, concludo con la domanda di rito. Qual è il tuo consiglio di classe per quei docenti che vogliono portare un po' di innovazione, una puntata di novità all'interno della scuola italiana?
Allora, che cosa posso dire? Se noi abbiamo introdotto queste novità in un periodo in cui gran parte delle persone era refrattaria. Con la pandemia, ovviamente il digitale si è sdoganato e forse anche la caccia alle novità si è sdoganata. Forse quello che posso suggerire adesso è in questa nostra ricerca e introduzione di novità, trovare anche un attimo per soffermarci e chiederci che cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, se questa novità può servire davvero o se magari può essere soltanto fuffa.
Che il rischio fuffa, come sempre, è dietro l'angolo, no? Ma è veramente
un ottimo consiglio e ti ringrazio, sono sicuro che chi ci ascolta ne farà tesoro.
Grazie.
Signore e signori, Anna Rita Vizzari, grazie, grazie, grazie Anna Rita.
Grazie a te Alessandro.
Grazie mille, alla prossima.